Uomini e profeti. Leggere la Bibbia.
Dei filla le Moshe Elohim.
Esodo, capitoli dal 15 al 18. La strada del deserto, con Enzo Bianchi.
Adonai Maonata Aita lanu bedor ador beterem harim meyuladu vateho.
Eccoci dunque, procedendo a tappe nella lettura dell'Esodo, a quella tappa fondamentale per tutto il popolo di Israele, che è il suo passaggio nel deserto, un lungo cammino dal mare al Sinai, un cammino durato 40 anni, denso di eventi, di prove e di crisi. Intanto un saluto da Gabriella Caramore, mentre quello che stiamo ascoltando è un brano rielaborato da David Megnagi, che tra l'altro inviteremo presto qui da noi perché ci spieghi anche questa operazione che ha voluto fare di recupero di alcuni canti tradizionali ebraici. Questo si chiama Tefillah le Moshe, è un canto, per la verità è una rielaborazione del Salmo 90, attribuito a Mosè, in cui Mosè invoca la grazia divina perché riservi all'essere umano consolazione rispetto alla fragilità della sua esistenza. Ci eravamo lasciati la volta scorsa al cantico presso il mare, un canto di trionfo per essere stati liberati e per aver visto trionfare la giustizia, e anche per aver visto che il Signore, il Dio che libera, sta dalla parte degli oppressi. Ma il cammino verso la libertà, lo dicevamo già l'altra volta, è sempre molto difficile. E intanto saluto appunto Enzo Bianchi, al quale auguro una buona giornata. Buongiorno Enzo Bianchi.
Buongiorno a tutti.
Ecco, difficile è sempre il cammino per la libertà, anche per noi oggi, il cammino di libertà. In ogni stagione della storia è un cammino difficile.
Sì, quando avviene un processo di liberazione, questa poi per diventare una libertà ha bisogno di un lungo cammino, di un'educazione. Oserei dire che la libertà è a caro prezzo, e certamente le tappe dell'Esodo nel deserto ci testimoniano come per gli uomini la libertà che desiderano, che vogliono, che cercano, che attraverso la liberazione vogliono darsi, poi però richiede davvero una grande fatica, chiede di essere riscelta ogni giorno e chiede qualche volta anche dei sacrifici.
Non è mai una cosa che si conquista a buon mercato.
A buon mercato. E poi noi uomini in realtà siamo contraddittori. La vogliamo, ma non ne vorremmo pagare il prezzo. Vogliamo accedere alla libertà, ma senza anche vedere quanto la libertà poi è esigente a ciascuno di noi, mostra delle esigenze, perché noi possiamo essere liberi insieme comunitariamente, insieme come uomini e donne, non semplicemente uno libero senza gli altri o addirittura a scapito degli altri. E questo è un cammino che si deve imparare, un cammino molto esigente, molto faticoso.
Ecco, intanto voglio dire che abbiamo uno strumento che ci offre lo stesso Enzo Bianchi per una lettura del libro dell'Esodo, ed è questo un bel commento esegetico spirituale in forma di dispensa, edito da Kika Ion, si può trovare naturalmente presso le vostre edizioni, però non ha mai voluto dargli un assetto proprio di libro, è in forma di dispensa. Quanti anni fa lo ha fatto Bianchi?
E ormai è 30 anni fa.
Ecco, perciò che lei non vuole, cioè lo vorrebbe ripensare.
Lo voglio voglio ripigliare da capo, ma certamente è un commento che amo anche resti così come è stato formulato 30 anni fa, anche perché il mio primo commento è un libro intero della scrittura, ma io lo lascio in questa forma, è comunque un libro, è possibile trovarlo, è facile da leggere.
Comunque noi lo abbiamo usato, è facile, ma nello stesso tempo fornisce molti strumenti che anche normalmente non si trovano, insomma, nei commenti. Allora, questo passaggio nel deserto, intanto va detto che è collocato nel deserto sia perché geograficamente è così, quell'area è un deserto, ma anche perché il deserto è sempre un luogo di prova. Intanto, appunto, geograficamente dov'è questa strada?
Geograficamente questa non è la strada più veloce, più rapida e anche più facile dall'Egitto alla terra promessa, alla terra di Israele. La strada più facile era la litoranea, potremmo dire, quella che costeggia il mare Mediterraneo, una strada piana, ma certamente era abitata dai Filistei. Ma credo che al di là della contraddizione che i Filistei potevano essere per il popolo di Israele uscito dall'Egitto, la Bibbia dà un'altra spiegazione. Dio gli ha fatto fare piuttosto un cammino più lungo, li ha fatti scendere fino al Sinai e poi risalire, un cammino nel deserto, un cammino che è quasi il doppio rispetto alla strada litoranea, un cammino nel quale però per 40 anni Israele ha avuto la sua crescita, ha ricevuto un'educazione da Dio, ha messo alla prova la capacità della sua libertà, la capacità di poter darsi una identità di popolo. È un lungo cammino, ma il deserto all'interno della Bibbia, oserei dire, è una matrice, è là dove si viene generati. Il deserto è il luogo in cui si riparte da quella situazione in cui c'è nulla, in cui c'è semplicemente lo spazio e il cielo, ma in cui ognuno di noi può essere davvero costruito e arrivare a quelle identità che il Signore voleva per il suo popolo.
L'altra volta abbiamo detto che l'acqua del mare ha un significato di rinascita, ma appunto lei ci sta dicendo che anche il deserto, essendo una prova, richiede un superamento.
Non solo è una prova, ma è anche un luogo in cui scompaiono tutte le presenze e c'è effettivamente la sola presenza di Dio. Quando il profeta Osea parlerà più tardi di un ritorno di Israele al deserto per una rigenerazione, ne parlerà in termini di luogo del fidanzamento, luogo dell'innamoramento. Il deserto è questo, ha questa capacità di prendere l'uomo nella sua nudità e di educarlo, di portarlo a un soggetto capace di decidere e fare le cose nello spazio della libertà e a causa dell'amore. Il deserto è un grande pedagogo.
Tra l'altro, naturalmente, una figura simbolica molto forte, moltissimi si sono cimentati sul tema del deserto, tra tutti voglio ricordare soltanto Edmond Jabès, il poeta che ha fatto del deserto il luogo proprio del suo linguaggio, no?
Sì, è significativo appunto, ma io penso anche a tanti viaggiatori del secolo scorso che hanno amato il deserto, anche non solo uomini religiosi come Charles de Foucault, ma anche altri, soprattutto per molte ragioni storiche, i francesi hanno amato il deserto, l'hanno esplorato, ne hanno fatto un soggetto di filosofia, un soggetto per la letteratura, una letteratura straordinaria sul deserto come luogo in cui l'uomo ritrova o la presenza di Dio o ritrova se stesso in una maniera nuova.
Tra l'altro, voi avete dedicato il vostro convegno di quest'anno, il convegno ecumenico che si svolge all'inizio del mese di settembre ogni anno, vanno a Bose tra ortodossi che vengono da tutta l'area ortodossa, quindi dall'area slava a quella greco-bizantina, al tema della solitudine e della comunità, no? Per questa dialettica che lei ci diceva, cioè si deve essere soli ma si deve essere anche insieme, cioè una sì. sorta di contraddizione.
Il destino è la comunità, noi siamo chiamati per vivere insieme e tuttavia sa vivere insieme, sa vivere in comunità solo chi è capace ad essere solo. La solitudine è la dimensione che noi troviamo alla nostra nascita, è la dimensione che troveremo alla nostra morte. La solitudine, certo, c'è una solitudine negativa che è l'isolamento, che è anche sofferenza, che è situazione penosa, ma la solitudine è anche quella che ci dà la possibilità dello sfuggire all'omologazione, al così fan tutti, a darci la possibilità di essere soggetti critici sulle cose, e poi ci dà questa possibilità del dialogo in profondità con ciò che noi siamo, questo abitare con se stessi, non per un narcisismo, ma per cercare qualcosa a favore di tutti gli uomini, andando in profondità.
Il per deserto, restituire poi qualcosa di vero e non sì, di fittizio.
Il deserto è essenziale. Io credo che la dimensione deserto e città non possa l'uno senza l'altra avere davvero una fecondità, uno sviluppo, essere davvero un luogo di capolavoro di vita per gli uomini, l'uno e l'altro, l'uno deserto e città.
Senta, cominciamo allora la lettura dalla seconda parte del capitolo 15, si tolgono le tende e si parte verso il deserto e qui ci sarà la prima prova.
Mosè fece partire Israele dal Mar Rosso. Ed essi avanzarono verso il deserto di Sur. Camminarono 3 giorni nel deserto senza trovare acqua. Arrivarono a Mara, ma non potevano bere le acque di Mara, perché erano amare. Per questo erano state chiamate Mara. Allora il popolo mormorò contro Mosè: «Che cosa berremo?» Egli invocò il Signore, il quale gli indicò un legno. Lo gettò nell'acqua e l'acqua divenne dolce. In quel luogo il Signore impose al popolo una legge e un diritto. In quel luogo lo mise alla prova. Disse: «Se tu darai ascolto alla voce del Signore tuo Dio e farai ciò che è retto ai suoi occhi, se tu presterai orecchio ai suoi ordini e osserverai tutte le sue leggi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitto agli egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce». Poi arrivarono a Elim, dove sono 12 sorgenti di acqua e 70 palme. Qui si accamparono presso l'acqua.
Allora, Enzo Bianchi, questa è la prima prova, che è una prova di sete, ma ecco, innanzitutto per dire deserto che cosa si usa in ebraico?
Allora, il termine deserto è il termine midbar, un termine ebraico che vuole indicare un luogo in cui c'è solitudine, in cui c'è un'estensione e in cui non ci sono presenze degli uomini. È il luogo del cammino nel quale certamente uno si trova ad essere solo con se stesso e eventualmente deve mettere alla prova la sua fede in Dio, deve chiedersi se lui confida in quel Dio che lo ha liberato, che lo ha chiamato dall'Egitto, che gli ha mostrato una vicinanza e che adesso gli chiede questo cammino per il tempo intermedio e per uno spazio intermedio che è il deserto, in vista sempre della terra promessa, ma un cammino necessario. E qui noi abbiamo la prima tappa amara, Il popolo cammina per 3 giorni, manca l'acqua, arrivano in questo luogo e c'è effettivamente un'oasi, ma un'oasi in cui le acque sono salate, le acque sono amare, come dice anche il termine mara, che noi in italiano diciamo molto simile all'ebraico, che è marà. Arrivano qui, non riescono a bere.
C'è spesso questa dialettica fra il dolce e l'amaro nella Bibbia.
Certamente, sono i paradossi di ciò che uno nella sua vita cerca e che può sembrare amaro alla fin fine, ma che Dio può cambiare in dolcezza. E qui è proprio quello che avviene, il popolo trova dell'acqua amara, comincia subito a contestare, e contestare soprattutto la sua guida, Mosè, ma attraverso Mosè viene contestato Dio, insomma.
Questa parola, il popolo mormorò, le mormorazioni non iniziano qua, anzi c'erano già state per la verità.
E saranno ciò che accompagnano sempre il popolo di Dio dell'Antico e del Nuovo Testamento. Si mormora, è la prima maniera di mancare di fede verso Dio. Poi si finisce magari per mormorare semplicemente contro chi è strumento di Dio, quindi strumento di liberazione, come era stato Mosè. Però la contestazione, la mormorazione nei confronti di Dio. Ecco allora che dicono: che cosa berremo? Che cosa berremo? Sottinteso, noi siamo stati chiamati a libertà, abbiamo fatto un cammino, siamo stati liberati dagli egiziani, ma poi adesso moriamo di sete. E allora Mosè prega il Signore e il Signore gli risponde. Certo, qui il linguaggio è molto simbolico, non dobbiamo mica pensare di essere di fronte a una cronaca o un racconto di un fatto che sia avvenuto come viene raccontato, ma Dio gli indica un pezzo di legno, di buttarlo nelle acque. Quelle acque diventano allora dolci, diventano acque potabili, ma il senso di quel legno, al di là poi delle allegorie che hanno fatto i padri della Chiesa vedendovi una prefigurazione della croce, la quale ha reso anche dolce il luogo della morte, ma qui noi dobbiamo vedere che Dio può capovolgere le situazioni, può cambiare le sorti, può ciò che era amaro renderlo dolce, ed è così che poi Dio fa. E in quel luogo però, insomma, si registra una prova e si registra, oserei dire, una prima caduta di questo nuovo popolo. Appena liberato cade subito, e le cadute sono sempre una mancanza di fede.
Ecco, in quel luogo il Signore impose al popolo una legge e un diritto. Ecco, già in quel luogo lo mise alla prova. Quindi già qui si parla di legge e di diritto.
E questo è molto importante, perché con ogni probabilità alla prima tappa e anche di fronte a questa contestazione che ha significato certamente una divisione in quel popolo che si stava formando, Dio ha sentito il bisogno tramite Mosè di dare una prima regola, chiamiamo così. Noi
però,
non sappiamo.
Però poi appunto non viene specificato.
Non
ma
viene
invece,
specificato.
Ecco, viene invece detto: se tu ascolterai la voce del Signore, farai ciò che è retto ai suoi occhi.
Sì.
Quindi c'è già questo, il primo nucleo di questo ascolto.
Il primo nucleo è l'ascolto, oserei dire. Noi siamo qui di fronte alla nascita dei comandamenti, del comandamento, del precetto. Ciò che noi dobbiamo cogliere sempre, al di là di questa terminologia giuridica, precetto, comando, noi dobbiamo cogliere che c'è una voce di Dio da ascoltare. Dio vuole che lo si ascolti. Ecco, invece noi qui a Mara vediamo un popolo che ha sentito la voce di Dio, che lo ha liberato dall'Egitto, che ne ha visto l'azione, ma che non ascolta, dimentica assolutamente questa parola, questa voce di Dio, come se non ne avesse già prima fatto l'esperienza.
Però è anche legittimo dubitare che c'è stata una liberazione, ma non è detto che ne seguirà sempre.
Però bisogna dire, quando uno ha avuto un'esperienza e questa fa parte del suo passato, questa esperienza dovrebbe risultargli un po' come una garanzia dell'avvenire. Deve aver fede, la voce di Dio lo chiama ad aver fede. Infatti poi questa oasi di acque amare è straordinario, diventa un'oasi addirittura con 12 sorgenti e 70 palme, e qui c'è tutta la simbolica dei numeri che attraverserà la Bibbia: 12 sorgenti per le 12 tribù di Israele, ma 70 palme, che è il numero dei goim, il numero delle genti su tutta la faccia della terra. Dunque,
quindi
già
ce ne
qui,
sarà per tutti.
Ce ne sarà per tutti di quest'acqua, anzi, le genti fioriscono come palma, prendono la linfa da queste sorgenti per essere sempre verdeggianti. È straordinaria questa visione che noi abbiamo già qui. Ecco, l'importante è leggere la simbologia di queste tappe, di questi eventi, ecco, non fermarci a quello che appare come miracolo, miracolistico, perché questo non aiuta né la fede né l'intelligenza.
Chiaramente. Ecco, vediamo allora la seconda difficoltà, che è forse quella più conosciuta, anche perché fa riferimento a qualcosa di singolare, insomma di un po' misterioso, che è appunto la manna. Il racconto è un po' complicato perché, come diciamo la volta scorsa, varie tradizioni si intersecano, ma cominciamo con la prima parte, in cui vi è quasi una nostalgia ancora per il passato da schiavi, che era sì da schiavi ma era più comodo rispetto al presente.
Levarono le tende da Elim, e tutta la comunità dei figli di Israele arrivò al deserto di Sin, che si trova tra Elim e il Sinai, il 15 del secondo mese dopo la loro uscita dalla terra d'Egitto. Nel deserto tutta la comunità dei figli di Israele mormorò contro Mosè e contro Aronne. Il popolo disse loro: «Fossimo morti per mano del Signore nella terra d'Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della carne, mangiando pane a sazietà. Invece ci avete fatto uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine». Allora il Signore disse a Mosè: «Ecco, io sto per far piovere pane dal cielo per voi. Il popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione di un giorno, perché io lo metta alla prova, per vedere se cammina o no secondo la mia legge. Ma il sesto giorno, quando prepareranno quello che dovranno portare a casa, sarà il doppio di ciò che avranno raccolto ogni altro giorno». Mosè e Aronne dissero a tutto Israele: «Questa sera saprete che il Signore vi ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, e domani mattina vedrete la gloria del Signore. Egli vi darà alla sera la carne da mangiare e alla mattina il pane a sazietà, perché ha inteso le mormorazioni con le quali mormorate contro di lui. Noi infatti che cosa siamo? Non contro di noi vanno le vostre mormorazioni, ma contro il Signore».
Allora, Enzo Bianchi, qui abbiamo una ripresa delle mormorazioni, appunto lei ci diceva sono contro Mosè e Aronne, ma in realtà contro il Signore. È molto bella, è anche molto umana, insomma, questa immagine della pentola, carne.
Ciò che c'è di straordinario in questa ulteriore tappa del cammino nel deserto è che, insomma, non riesce ancora a credere alla liberazione dall'Egitto. L'abbiamo sentito. Mosè dice: «Voi ve ne accorgerete domani che il Signore vi ha liberati dall'Egitto». Ma avevano visto, però è come se avessero dimenticato, vogliono un'altra prova, e all'interno di questa
è molto comprensibile, cioè hanno fame,
sì,
il cibo non c'è, e dunque com'era bello stare presso la pentola.
Certamente. Allora, da un lato vengono fuori le nostalgie del passato, delle strutture, della società egiziana, In fondo là c'era la schiavitù, ma di questa gli ebrei si erano dimenticati, ricordavano solo il benessere, le pentole di carne, il cibo abbondante. E poi, anche se erano alienati, anche se erano sfruttati dal faraone, poco importa. In loro è restata l'immagine dell'opulenza, dell'abbondanza, del benessere. Ecco la nostalgia terribile. E noi sappiamo purtroppo che questo avviene sempre all'interno dei cammini di liberazione dei popoli, perché là dove avviene un processo di liberazione si passa da un altissimo benessere riservato solo per alcuni, pochi, a un benessere certamente minore, ma che è per tutti, un benessere in cui c'è anche la categoria della sobrietà e non invece la categoria dell'opulenza come unica possibilità per essere felici. E allora tornano le nostalgie. Noi uomini siamo così. Meglio magari stare senza libertà, ma stare bene. E noi vediamo che questo purtroppo è ancora qualcosa che avviene nel nostro oggi, là dove il potere seduce le masse con il benessere, garantendo un'opulenza che poi non si riesce più a leggere come effetto di una ingiustizia che colpisce alcuni.
Che non si riesce neanche più a garantire poi questa opulenza, ovviamente.
Questo è la nostra cecità.
Ecco, poi qui c'è effettivamente già un insegnamento, una prova ancora da superare. Sto per far piovere pane, il popolo uscirà a raccogliere ogni giorno la razione di un giorno per vedere se cammina secondo la mia legge o no, cioè non ne può prendere tanto.
No, qui gli insegnamenti di questa pagina sono molti, noi non possiamo assolutamente...
Diciamo anche il pezzo seguente, però ecco, sì, per il momento... appunto...
Ma la prima insegnamento, ecco, è questo: fidarsi di Dio ed avere non un accumulo di beni, ma avere quello che ci basta ogni giorno, cioè quel cibo che raccoglieranno non deve essere accumulato per il domani, deve restare pane di oggi, pane quotidiano di questo giorno. E questo è quello che poi anche Gesù, lo sappiamo, ci insegnerà a chiedere nel Padre nostro:
cioè,
dacci oggi il pane che basta, il pane di questo giorno. Questo è molto importante, perché quando uno comincia ad accumulare i beni vuole garantirsi il domani, garantirsi il futuro, ma proprio in quella garanzia che pone di se stesso nel domani lui diventa sordo all'oggi e a quanti vicini magari chiedono a lui del pane, chiedono di condividere i beni. Cioè è un meccanismo. Noi per garantire il domani diventiamo sordi alle grida che ci pervengono nell'oggi e allora diventiamo questi uomini ingiusti che accumulano tutto per sé e non invece secondo una logica che i beni appartengono a tutti e vanno dunque condivisi con tutti. Ecco, l'insegnamento è grande davvero di questa pagina.
E infatti poi vedremo che cosa succede quando qualcuno invece accumula qualcosa di troppo. E allora continuiamo a leggere il capitolo, questa volta dal versetto 11 al 24.
Il Signore disse a Mosè: ho inteso la mormorazione dei figli di Israele. Parla loro così: al tramonto mangerete carne e alla mattina vi sazierete di pane. Saprete che io sono il Signore, vostro Dio. La sera le quaglie salirono e coprirono l'accampamento. Al mattino c'era uno strato di rugiada intorno all'accampamento. Quando lo strato di rugiada svanì, ecco, sulla superficie del deserto, c'era una cosa fine e granulosa, minuta com'è la brina sulla terra. I figli di Israele la videro e si dissero l'un l'altro: che cos'è? Perché non sapevano che cosa fosse. Mosè disse loro: è il pane che il Signore vi ha dato in cibo. Ecco che cosa comanda il Signore: raccoglietene quanto ciascuno può mangiarne, un omer a testa, secondo il numero delle persone che sono con voi. Ne prenderete ciascuno per quelli della propria tenda. Così fecero. Ne raccolsero chi molto, chi poco. Si misurò con l'omer. Colui che ne aveva preso di più non ne aveva di troppo. Colui che ne aveva preso di meno non ne mancava. Avevano raccolto secondo quanto ciascuno poteva mangiarne. Mosè disse loro: «Nessuno ne faccia avanzare fino al mattino». Essi non obbedirono a Mosè e alcuni ne conservarono fino al mattino, ma vi si generarono vermi e imputridì. Mosè si irritò contro di loro. Essi dunque ne raccoglievano ogni mattina secondo quanto ciascuno mangiava. Quando venne il sesto giorno, essi raccolsero il doppio di quel pane, 2 omer a testa. Allora tutti i capi della comunità vennero a informare Mosè. Egli disse loro: «È appunto ciò che ha detto il Signore. Domani è sabato, riposo assoluto consacrato al Signore. Ciò che avete da cuocere, cuocetelo. Ciò che avete da bollire, bollitelo. Quanto avanza, tenetelo in serbo fino a domani mattina». Essi lo misero in serbo fino al mattino, come aveva ordinato Mosè, e non imputridì, né vi si trovarono vermi.
Enzo Bianchi, allora qui continua il racconto della manna, della seconda prova nel deserto.
Ecco, di nuovo l'avvertenza di non vedere e non fare semplicemente una lettura miracolistica. Noi possiamo pensare che questa manna, che sotto l'aspetto si presenta come dei granelli bianchi dolci, possiamo pensare che sia quella linfa che cade dalla scorza dei rami di una specie di tamerisco, bucati da una specie di insetti che di essa si nutrono. È possibile sia quello, ma poco importa. Ciò che per noi è decisivo è che c'è un cibo, e questo cibo viene raccolto, ma deve essere secondo una ripartizione, in modo che chi ne aveva preso di più non ne avesse troppa e chi ne aveva raccolta di meno non ne mancava, cioè a ciascuno è dato secondo i suoi bisogni. Questa è la volontà del Signore.
Non essere ingordi.
Ecco, non solo, ma non c'è neanche qualitarismo. C'è uguaglianza, ma non è qualitarismo. Non viene dato una misura a tutti uguale, ma chi ha bisogno di più cibo ne ha di più, chi ha bisogno di meno ne ha di meno, a ciascuno secondo i suoi bisogni. Si noti bene che questa espressione "a ciascuno secondo i suoi bisogni" non possiamo dimenticarla, la ritroviamo negli Atti degli Apostoli come addirittura la modalità della ripartizione dei beni nella comunità cristiana. Ma sarà addirittura una formula che poi sarà di Marx nel dipingere quella società socialista, in cui Marx diceva che sarebbe stato dato a ciascuno secondo i suoi bisogni. Insomma, c'è qualcosa di molto umano.
E che ciascuno doveva dare secondo la sua possibilità.
Esatto,
anche.
Esatto.
Il lavoro secondo ciò che,
ecco,
si può,
nessun
fare.
Ecco, nessuno è qualitarismo.
È una formula dell'economia che si
è
potrebbe...
È una formula dell'economia,
si potrebbe
veramente
tentare di elaborare.
Veramente,
anche
perlomeno oggi. È una figura, una cifra che può ispirare ancora la nostra economia. E ci sono economisti che sono ricorsi anche a questa immagine.
Ci sono anche qua e là nel mondo dei piccoli esperimenti, ma naturalmente restano molto isolati. Molto.
Però sono sempre come delle profezie che continuano a dare sapore a questa ricerca di uguaglianza tra tutti gli uomini e su tutta la terra.
Senta, Enzo Bianchi, è la prima volta qui che compare l'osservanza del sabato?
No, di fatto no, perché ci sono già dei segni precedenti. È vero che non è ancora stata data la legge. Qui si vuole mettere in evidenza che in qualche misura già prima Israele portava dentro di sé questa esigenza. perché è un'esigenza non a caso che la Bibbia iscrive nella creazione. Quando Dio crea il mondo, il settimo giorno lui riposa, e questa esigenza ha una ricaduta nella vita degli uomini. Qui ecco che nell'apprendere la legge nel deserto, il popolo di Israele comincia già a orientarsi secondo quello spirito. L'uomo lavora, ma il settimo giorno è un giorno di riposo, è un giorno che va distinto dagli altri, anche nella raccolta della manna. I figli di Israele distinguono quel giorno, non la raccolgono, ma ciò che raccolgono il sabato basta anche per quel giorno in cui possono effettivamente riposare nella libertà e nella giustizia.
Ecco, se invece ne raccolgono troppo, quel troppo fa i vermi.
Addirittura fa i vermi, addirittura insomma imputridisce.
Senta, Enzo Bianchi, allora andiamo avanti. Di nuovo c'è un problema relativo all'acqua.
Tutta la comunità di Israele levò le tende dal deserto di Sin, camminando di tappa in tappa, secondo l'ordine del Signore, e si accampò a Refidim. Ma non c'era acqua da bere per il popolo. Il popolo protestò contro Mosè: «Dateci acqua da bere!» Mosè disse loro: «Perché protestate con me? Perché mettete alla prova il Signore?» Il popolo mormorò contro Mosè e disse: «Perché ci hai fatto salire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?» Allora Mosè gridò al Signore dicendo: «Che cosa farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno!» Il Signore disse a Mosè: «Passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani di Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai percosso il Nilo e va. Ecco, io starò davanti a te sulla roccia, sull'Oreb. Tu batterai sulla roccia, ne uscirà acqua e il popolo berrà.» Mosè fece così, sotto gli occhi degli anziani di Israele, e chiamò quel luogo Massa e Meriba, a causa della protesta dei figli di Israele, e perché misero alla prova il Signore, dicendo: «Il Signore è in mezzo a noi, sì o no?»
Enzo Bianchi, cominciamo da quell'ultima domanda di questo popolo di Israele che si chiede: «Il Signore è in mezzo a noi, sì o no?»
Questo
questa
il
è una
significato.
Grande domanda, però.
Sì, ma è il significato di questa tentazione e questa contestazione. Direi il centro di questa pagina è proprio questa domanda: il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Cioè, ancora una volta è la fede che viene meno di questi figli di Israele. Han visto il Signore, l'han visto all'opera nella liberazione, eppure di nuovo ancora un'altra volta manca la fede. Insomma, mettono in questione tutto, perché dicendo il Signore è in mezzo a noi, sì o no, dicono: ma è vero l'esodo di liberazione che abbiamo fatto? Il Signore è veramente lui che ci ha liberati, o noi non siamo stati assolutamente liberati? Il nostro cammino in questo deserto ha senso, ha una meta, o è tutta un'autoillusione?
Ecco, Bianchi, però questo appunto è un dubbio che nasce qui, è bellissima questa pagina, però è un dubbio che accompagna tutta la storia dell'umanità, ma mi chiedo, oggi non è più radicale questo dubbio, non è forse la prima volta nella storia che questo dubbio, il Signore
forse
in mezzo
sì.
a noi sì o no, propendiamo per il no?
Forse sì. In questo senso, nel senso che in passato Dio si poneva anche quasi come una necessità, oggi invece effettivamente dobbiamo affermarlo: Dio non è più necessario né per spiegare l'origine del mondo nella sua evoluzione, né per spiegare eventualmente dei fenomeni che resterebbero semplicemente per noi misteriosi. Ormai effettivamente affermare Dio sta nello spazio della gratuità. La scienza, direi tutto questo movimento che c'è stato dal Rinascimento in poi, non ha più richiesto Dio come una ipotesi necessaria, e questo rende più difficile l'atto di fede. E anche i credenti dentro di sé dicono: ma Dio, quando lo prego, mi ascolta o questa è una mia illusione e io parlo a me stesso e dunque la mia parola non raggiunge nessuno al di là degli uomini, al di là di questo mondo? Sono domande inquietanti, ma che ci facciamo?
Ma sostituire l'ipotesi Dio con l'ipotesi di un'idea di bene, capisco che è molto astratta e viene a cadere quel rapporto.
Certamente molti uomini lo fanno, non sono poi molti, ma direi che molti trovano che ci sono delle ragioni per il bene, per l'ethos, per trovare senso nella vita, e le trovano non in Dio, ma le trovano nell'umanità stessa, nel bene. È possibile, anche questo mostra come ancor di più oggi l'ipotesi di Dio sia gratuita e non sia più cogente. E anche la fede, oso dire, in chi è credente come me, è nient'altro che la vittoria ogni giorno di una fiducia in Dio. Questa fiducia vince i dubbi, ma questi dubbi stanno come anche incredulità, ci abitano, sono dentro di noi. Non è che noi in qualche misura come credenti finiamo per avere una fede assolutamente cieca, irrazionale e assurda. Noi abbiamo una fede che è razionale, ma per renderla tale ogni giorno dobbiamo metterla alla prova con i nostri dubbi, con le nostre ricerche, le nostre acquisizioni umane. Tutto questo la purifica, ma certamente con ogni probabilità la rende più faticosa oggi, più difficile di un tempo. Però l'uomo, quando si pone le domande da dove vengo e soprattutto dove vado al di là della morte, allora trova l'ipotesi di Dio come possibile. Ma non dimentichiamo che anche per quello ci vuole il dono poi della fede, e la Bibbia ci continua a dire che è un dono, certo viene dall'ascolto di Dio, ma il discernimento di quell'ascolto come voce di Dio è un dono, non è semplicemente qualcosa che dipende da noi.
Ecco, quindi il Signore in mezzo a noi, sì o no, è una domanda che appunto oggi si fa sempre più radicale. Enzo Bianchi, dunque abbiamo ancora due passaggi, non facciamo a tempo a leggerli. Da una parte abbiamo la battaglia contro gli Amaleciti e poi abbiamo l'incontro allora di Mosè con il suo suocero Jetro, e anche questo è un incontro molto importante. Che cosa possiamo dire in sintesi delle due cose?
Possiamo dire che innanzitutto Israele incontra dei nuovi nemici,
ecco,
anche
non solo
questa
gli
è una prova,
sì.
Non solo un nemico alle spalle, ma c'è un nuovo nemico all'orizzonte ed è un nemico il quale combatte contro Israele, pur essendo Israele in quel momento un popolo disarmato, ma ecco, è significativo invece che viene vinto poi attraverso la preghiera di Mosè e non certamente per il furore o per il valore delle armi.
Ecco.
E poi c'è l'incontro invece con lo suocero di Mosè, dove Mosè era stato profugo all'inizio della sua vicenda, della sua vocazione, e in questo incontro è significativo. Questo suocero diventa, da pagano che era, il primo proselite, il primo convertito alla nuova fede.
Ecco, dice Jetro: benedetto sia il Signore che vi ha liberati dalla mano.
Confessa la fede di
Confessa
Israele.
Confessa la fede di Israele.
Quindi,
questo è importante per dire che appunto non è soltanto una questione etnica,
no,
la
no.
fede di Israele.
Ecco, perché la fede di Israele si estende anche a un pagano. È molto importante importante, è il primo convertito, noi potremmo dire, Jetro alla fede di Israele. E poi è significativo che però proprio questo pagano convertito finisce per dare dei consigli anche a Mosè.
E gli dice di non fare tutto da solo, perché poverino non ce la fa, di scegliersi dei rappresentanti.
Ma dice anche, insomma, che i consigli per tutto ciò che è umano, per la nostra vita, vengono anche da quelli che non sono appartenenti al popolo di Dio. Questo è molto bello, perché mette subito Mosè, il popolo di Dio, in una situazione di ascolto dell'altro, ascolto degli altri che non sono appartenenti al popolo di Israele, al popolo di Dio, ma vanno ascoltati, perché anche in loro c'è una grande sapienza, ed è una sapienza decisiva anche per la vita dei credenti.
Bene, io lo ringrazio molto, Enzo Bianchi, le do appuntamento a domenica prossima, dove affronteremo un capitolo importante, quello del dono della Torah. Buona giornata a lei.
E buona giornata a tutti.
E ringrazio Antonella Borghi, che è in regia con noi, assieme a Carlo Fabiani per la parte tecnica, Cristiana Munzi, che ci dà i suggerimenti musicali, Paola Tagliolini, che è la curatrice del programma. Ricordo soltanto il nostro sito www.uominiprofeti.rai.it. Grazie da Gabriella Caramore, alla settimana prossima.